Sia lodato Gesù Cristo. Abbiamo già introdotto, cari fratelli e care sorelle, la liturgia di questa sesta domenica del tempo ordinario, anche dicendo una cosa molto importante, che questa è l'ultima domenica del tempo ordinario prima dell'interruzione che faremo per la Quaresima e la Pasqua. Quindi l'ultima domenica di questo primo pezzo del tempo ordinario. Le domeniche scorse sono delle domeniche nelle quali abbiamo fatto un cammino che continua oggi. Allora ricordo, per quelli che sono fedelissimi alla messa, sarà facile, due domeniche abbiamo parlato della chiamata. Nella prima domenica Dio chiama tutti, Dio chiama sempre, Dio chiama in ogni momento della nostra vita. Seconda domenica, rispondere a questa chiamata. Poi la domenica successiva, la parola di Dio, l'importanza della parola di Dio, e domenica scorsa la preghiera. Anche se, vi ricordate, ho detto due erano gli argomenti della parola di Dio di domenica scorsa: la guarigione dalla malattia e la preghiera. Io ho sottolineato la preghiera perché poi c'era oggi questo Vangelo e ho organizzato la catechesi nelle omelie in questo modo particolare. La guarigione e la sofferenza domenica scorsa erano soprattutto simboleggiate dalla guarigione, ricordate, no? Della suocera di San Pietro, e poi anche da quella notazione del Vangelo che l'Evangelista Marco faceva: portavano a Gesù tutti gli ammalati e Gesù li guariva. Oggi abbiamo davanti una pagina insolita, ve lo dico subito, e adesso insieme vedremo il perché. Insolita, ma anche una pagina alla quale siamo abituati. Gesù che guarisce non è una novità. Tuttavia avete sentito nella prima lettura che cosa significa lebbra. Altre volte, parlando di questa malattia e parlando di come questa malattia è concepita e vista all'interno dell'Antico Testamento e della vita del popolo di Israele, io ho detto, e voglio ripetere il concetto tranquillamente, la lebbra è morte. Dobbiamo considerarla così, perché oltre la sofferenza personale dell'ammalato, è chiaro che chi è ammalato di un qualcosa soffre per questo qualcosa, perché se non soffrisse quella non sarebbe una malattia, no? Anche le cose semplici, pensate alla semplicissima influenza, è una malattia perché ci fa soffrire, se no nessuno ne terrebbe conto. Oltre a questa sofferenza, è una sofferenza che è grandissima ed è una sofferenza devastante, perché la lebbra produce la caduta delle estremità del corpo, quindi delle dita, delle mani e dei piedi, delle orecchie, del naso, quindi una deturpazione gravissima e molto dolorosa. Oltre a questo c'era il fatto religioso e sociale. Inizio dall'ultimo. Il fatto sociale l'avete sentito, ratificato dalla prima lettura che abbiamo fatto, il comportamento che era da tenere da parte del lebroso e da parte degli altri in caso di malattia. Il lebroso era escluso totalmente da qualsiasi tipo di contatto sociale, estromesso dalla famiglia, portato fuori dal centro abitato, doveva vivere in situazioni di isolamento totale perché si aveva paura del contagio. E come gli animali, non so se sapete, ma abbiamo detto altre volte, addirittura veniva abbandonato fuori dall'abitato il cibo che poi queste persone venivano a prendere, a raccogliere quando non c'era nessuno. E la cosa emblematica, quella che forse ci ha colpito di più, che abbiamo visto rappresentata nei quadri o visto nei film, è che queste persone portavano un campanello per avvisare della loro presenza e quando vedevano qualcuno dovevano gridare forte: immondo, immondo, stai attento, non avvicinarti, sono immondo. Ovviamente, ecco, a questa situazione che ho chiamato sociale si unisce il fatto religioso. Queste persone non avevano nessun tipo di pratica religiosa, non potevano andare al tempio, non potevano andare alla sinagoga, la loro religione era qualcosa di totalmente personale, ma certamente non comunitario. Comprendiamo allora perché si può dire che la morte è come la lebbra e la lebbra è come la morte. Perché vengono tagliati per causa di questa malattia tutti i ponti, tutti i rapporti. Una persona che non può più lavorare, una persona che non può più stare con i suoi familiari. Ecco la realtà della lebbra. E ovviamente adesso io non sto parlando della lebbra per fare accademia, mi serve quello che sto dicendo per applicarlo a noi tra qualche momento. Gesù cosa fa? Ecco la stranezza di questa pagina di Vangelo. Sono tutti comportamenti strani, quelli del lebbroso e quelli di Gesù. Intanto vi faccio notare che i due sono soli, non ci sono gli apostoli con Gesù. E anche il lebbroso, i lebbrosi solitamente vivevano in gruppi, si aiutavano gli uni con gli altri, anche il lebbroso è solo. Il Vangelo ci riporta guarigioni di gruppi di 10 lebbrosi, per esempio. No, questa volta il lebbroso è solo e si incontra con Gesù. Probabilmente, dicono gli studiosi, perché Gesù si ritirava in posti solitari a pregare, ce lo diceva il Vangelo nelle scorse settimane. E anche oggi il Vangelo ricalca questo concetto. Gesù, per via della fama che cresceva, stava in posti deserti, non amava molto la pubblicità. In questi luoghi deserti, improvvisamente, forse si è trovato davanti questo lebbroso, oppure il lebbroso lo ha cercato. Visto che Gesù viene dalla mia parte, adesso lo cerco. E guardate l'atteggiamento del lebbroso, è un atteggiamento di grande fede, sconfinato, una fede sconfinata in Gesù, perché nessuno di noi, neanche quando è ammalato, si mette in ginocchio davanti a un altro. Il lebbroso si mette in ginocchio davanti a Gesù, però si affida a quella compassione che viene citata nel Vangelo di oggi. Gesù ne ebbe compassione. Questa parola è una parola molto bella, vuol dire soffrire insieme, patire con. Gesù ne ebbe compassione, ha sentito Gesù nel suo cuore la sofferenza fisica e la sofferenza morale di questa persona e non si è allontanato. Dunque, mentre il lebbroso infrange la legge e avvicina Gesù senza nessun riparo, Gesù infrange la legge toccandolo con la sua mano. Guardate, questa è una cosa importante. Questa mano di Gesù, importantissima, la mano della benedizione, la mano che sarà inchiodata sul legno della croce, la mano che si tende a toccare la malattia. E subito Gesù dice anche una parola bellissima: io lo voglio che tu sia guarito. La tua guarigione non è una cosa casuale, è il frutto del mio amore per te. Io voglio relazionarmi con te, dice Gesù, su questo canale nel quale ci incontriamo, che è il canale dell'amore. Il tuo amore per me, tanto che ti affidi a me, e il mio amore per te, tanto che non ho paura di toccare il tuo limite. E subito, avete sentito, Gesù diventa severo come avrebbe dovuto esserlo prima. Diventa severo per quanto riguarda il segreto messianico. Ci sono parole molto strane nel Vangelo di oggi, soprattutto nel testo greco, ma potete vederle, suonano, se le leggiamo con attenzione, strane anche per noi in italiano. Guardate, e ammonendolo severamente, che aveva fatto il tipo? Niente, no? E ammonendolo severamente lo cacciò via subito. L'avrebbe dovuto fare prima, quando era ancora malato. Invece lo fa adesso. Lo cacciò via subito e gli disse: non devi dire niente a nessuno e presentati al sacerdote come è scritto nella legge. Ma avevano appena finito di infrangere la legge tutti e due, sia Gesù che il lebbroso. Abbiamo questa stranezza di Vangelo perché, cari fratelli e care sorelle, noi dobbiamo ammettere, questo è il succo del Vangelo di oggi, che questa pagina, pur essendo un fatto storico che nessuno di noi discute, un miracolo avvenuto un giorno preciso, in un posto preciso, con delle persone precise, Gesù è lebbroso. Questa pagina, questo miracolo è un fatto simbolico. Dice a noi qualcosa di molto profondo per la nostra vita. Noi siamo lebbrosi e siamo ammalati di lebbra, della peggiore lebbra che esista, che è il peccato. Una lebbra che ci toglie Dio, che ci toglie i fratelli, che ci toglie la serenità, che ci toglie la grazia di Dio in noi. Noi tante volte non badiamo alla gravità del peccato. Questa è una delle cose che si riscontrano facilmente anche nella confessione. Andiamo con disinvoltura alla confessione. Guardate, può essere una cosa buona. Vado con disinvoltura alla confessione, non ho paura di confessarmi. Potrebbe essere così, che è buono, ma potrebbe essere anche una cosa sbagliata. Vado con difficoltà alla confessione. E anche quando vado alla confessione non sono convinto totalmente che il peccato sia male e che mi faccia male. Io ricordo sempre una parola di Padre Livio a Radio Maria che mi ha colpito molto e che sempre ripeto, come sto facendo adesso: il peccato è male, il peccato fa male. Dovremmo convincerci che quando noi usciamo da quel binario che Dio ci ha indicato con i comandamenti, soprattutto quando noi siamo nel peccato grave, non solo siamo persone che fanno il male, che oggettivamente scelgono il male, ma soprattutto siamo persone che si fanno del male, si danneggiano. Questa immagine della lebbra che deturpa la persona, che fa cadere a pezzi il tuo corpo, è forse l'immagine più realistica della gravità del peccato. Il peccato è così, ti rovina. Sì, io lo so, lo potresti anche tranquillamente dire se fossimo in un'altra situazione. Il mondo di oggi non è convinto di questo, anzi, accendete la TV, leggete i giornali, sentite un po' di radio. Quello che vi iniettano come concetto è che il peccato è bello, che bisogna divertirsi, che la nostra vita non ha senso, siamo tutti inquadrati, normali, se viviamo una vita serena ci deve essere qualcosa di piccante che sconvolge un po' le idee. Sì, ho capito, però in chiesa non potete se non sentire la parola di Dio. E la parola di Dio è questa: attenzione al peccato, perché il peccato è questa lebbra che rovina il tuo cuore, rovina la tua vita, rovina i tuoi rapporti sociali, rovina all'interno della tua famiglia l'unione, la pace. La lebbra è questa realtà che ti toglie la serenità, perché quando sai di aver fatto il male, nel tuo cuore non c'è più quella pace che hai anche in mezzo alle sofferenze. Ora, ti ho visto di recente anche per persone che conoscevo, in mezzo alla sofferenza una grande serenità. E questa è la serenità che abbiamo tutti quando vivendo anche normalmente la nostra vita, senza troppi fuochi d'artificio, senza stupidaggini di vario tipo. Ma non fumi, non ti droghi, non bevi, non vai in discoteca, non tradisci tua moglie e tuo marito. Ma allora la tua vita cos'è? La mia vita è una vita bella, perché forse non faccio tutte queste fesserie, ma faccio la cosa più importante: la scelta di Gesù Cristo. La scelta di Gesù Cristo. E tuttavia potresti dirmi: sì, ma se fino adesso non ho fatto così, se mi trovo effettivamente preso dalla lebbra, che faccio? Semplice, ce lo diceva il Vangelo di oggi: mettiti in ginocchio davanti a Gesù e chiedigli con fiducia che ti perdoni, e Gesù lo farà. È bellissimo questo rapporto singolare, non c'è nessuno. È una cosa strana nel Vangelo, andate un po' a vedere. Strano che Gesù possa essere solo in questo momento con una persona. Ci diceva il Vangelo questi giorni scorsi, nei giorni feriali, che portavano da Gesù tanti ammalati che, non potendoli avvicinare tutti, avevano deciso di metterli, di sistemarli in un modo tale che Gesù passando potesse sfiorarli almeno col mantello. E invece questo lebbroso ha il dono di un rapporto personale con Gesù. Quanto sarà durato il tutto? 20 minuti? Un quarto d'ora? Ma ve lo immaginate, un quarto d'ora da soli con Gesù? E poi anche fortissimo, evidentemente, il rimando che Gesù fa ai sacerdoti. La Chiesa ha letto sempre questa pagina come un richiamo alla confessione. E la confessione, e prima della confessione, il nostro peccato è una realtà sulla quale siamo invitati oggi a riflettere. Sì, sono lebbroso, ma non di una lebbra che può essere definitiva. Sono lebbroso di una lebbra gravissima, forse, ma sempre curabile. Mi devo convincere di questo. Basta che io vada a Gesù. Basta che io con fiducia mi metta in ginocchio. Questo del metterci in ginocchio è un argomento sul quale mi piacerebbe tornare qualche volta. Perché vedo che qualcuno ha anche difficoltà a mettersi in ginocchio in chiesa, nonostante il genuflessorio comodo e pulito che ha a disposizione. Mettersi in ginocchio è un atteggiamento di fede, non è opzionale, è un atteggiamento di fede, ma soprattutto questa fede che sgorga dal cuore, capace di dire a Gesù: se tu vuoi e puoi, perdonami. E Gesù che risponde, avete sentito, quasi sorridendo: come se posso, come se voglio, sono venuto per questo, sono venuto per guarirti, sono venuto per perdonarti, sono venuto perché tu capisca che non sei solo, che non sei più solo, ma che la tua vita può risuscitare. Provate, e concludo così, a immaginare questo lebbroso prima dell'incontro con Gesù, sporco. Lo diceva la Bibbia stessa, no? La prima lettura, dovevano vestirsi con stracci, con abiti stracciati, sporco, ammalato, deturpato, malvestito, abbandonato. Provate a immaginarlo con la vostra fantasia, come poteva essere quest'uomo. E poi immaginatelo dopo che ha incontrato Gesù, guarito, sano, contento, sarà andato a cambiarsi, avrà rincontrato la sua famiglia, i figli, la moglie. Ecco, questo cambiamento, in mezzo metteteci Gesù, è il cambiamento che io posso fare se nella mia vita incontro il Signore. Oggi, voi sapete, è l'anniversario delle apparizioni di Lourdes. Abbiamo messo qui l'immagine della Madonna di Lourdes, Santa Bernardetta, 1858, 11 febbraio. La Madonna è apparsa per la prima volta, la prima di 18 volte, a Santa Bernardetta, una povera, semplice, umile ragazza di un paesino sperduto dei Pirenei. Il messaggio che la Madonna ha dato è quello della conversione, della preghiera e della penitenza. Sconvolgendo un po' tutte le idee che abbiamo, anche per sostenere il Vangelo, perché la Madonna viene per quello, per sostenere il Vangelo, vi ricordo cosa ha detto la Madonna nella prima apparizione, che è avvenuta 3 giorni dopo, nella prima volta che ha parlato, meglio, non nella prima apparizione, nella prima apparizione in cui ha parlato, 3 giorni dopo la prima, ha detto a Santa Bernardetta, dandole in francese del voi. La regina del cielo dava del lei a una bambinetta, chiedendo appunto che Bernardetta andasse lì per 15 giorni, ha fatto poi a Santa Bernardetta questa promessa: io non vi prometto di rendervi felice in questo mondo, ma nell'altro. Se noi cerchiamo una felicità umana a tutti i costi, difficilmente percorriamo la strada del Signore. E la Madonna ci chiede preghiera e penitenza proprio per camminare nella strada giusta, che è la strada del Signore. Questa felicità che la Madonna ci promette, che ha promesso a Santa Bernardetta, che promette anche a noi, la dobbiamo meritare con l'impegno serio della nostra vita cristiana. Sia lodato Gesù Cristo.